Sono le 11:03 minuti, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. C'è un pezzo d'Europa, 8 paesi, che sta vivendo una situazione probabilmente del tutto inedita. Il pezzo d'Europa in questione, quello che si muove nella sfera di influenza di Germania, Francia e Gran Bretagna, la situazione inedita è quella che vede questo pezzo d'Europa insidiato sia da ovest con l'operazione Trump-Groenlandia-Dazi, chiamiamola così, sia da est con la guerra di Putin, la guerra riaccesa dal capo del Cremlino con l'invasione di un pezzo dell'Ucraina 4 anni fa. Partiamo da qui questa mattina e ci chiediamo se appunto di situazione inedita si tratti, una sorta di assedio da un lato quello di Trump, dall'altro quello di Putin. E lo facciamo con la prima ospite che vi presento subito, Valentine Lomellini. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno.
Storica dell'Università di Padova. Allora, questa situazione che ho riassunto in questo modo, forse un po' approssimativo, ma le chiedo, risulta anche a lei che è una situazione che non si è mai vista, almeno in questi ultimi decenni, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ad oggi?
Sì, dunque, io credo che sia veramente una situazione piuttosto inedita sotto il profilo, diciamo, dell'iniziativa soprattutto di Trump di creare questo Board of Peace come un organismo extra istituzionale rispetto allo scenario e alla dimensione più istituzionale appunto della cooperazione multilaterale, che è ovviamente quella che fa riferimento alle Nazioni Unite. E sicuramente ci sono dei progressi, diciamo, si pensa ad esempio, insomma, a tutte le negoziazioni rispetto alla definizione dell'ordine di Versailles della prima guerra mondiale, ma successivamente, da quando è stata creata una dimensione proprio istituzionale permanente che è quella delle Nazioni Unite, credo che queste iniziative laterali siano come dire un po' un modo per ovviare, uscire da, e soprattutto come dire, dare una svilire in qualche modo un quadro istituzionale che sul quale è poggiato l'ordine internazionale dal secondo dopoguerra in avanti.
Certo, poi al Board of Peace ci arriviamo tra un momento e ci ritorniamo più nel dettaglio. Quindi la situazione che si crea, cioè un pezzo di questa Europa che si trova in qualche modo pressata, se assediata è un verbo troppo forte, da est e da ovest, appunto la guerra in Ucraina che non trova ancora una soluzione da un lato, e dall'altro Donald Trump che con la minaccia dei nuovi dazi ha riaperto un altro fronte di scontro con l'Unione Europea. L'uso dei dazi, per quello che lei ha visto finora, professoressa Lomellini, è stato anche un modo che Trump ha utilizzato in tutti questi 12 mesi un po' anche per sondare il livello delle capacità di reazione dei suoi stati e governi interlocutori? Cioè è stato anche un modo strumentale di usare questi dazi, vedere un po' l'effetto che fanno?
Questo senz'altro, diciamo che l'utilizzo dello strumento economico è un utilizzo che Trump fa così a larghe mani proprio per cercare di capire fin dove si può spingere. Infatti devo dire che tutta la sua politica sembra essere indirizzata a testare quelli che sono i limiti della sua azione, nel tentativo di non trovare limiti ovviamente. E un precedente storico in questo senso, anche se secondo me, diciamo, l'intenzione politica era in questo senso diversa, è sicuramente la decisione assunta dall'amministrazione Nixon nel 71 di mettere fine al gold standard. Ecco, questo è forse il precedente storico politico più rilevante, ecco,
del sistema finanziario internazionale che era basato sull'oro.
Esatto, e che sostanzialmente ha consentito o voleva consentire agli Stati Uniti di sganciarsi in qualche modo dall'Europa e proseguire con una politica che fosse, proprio come dice Trump, più nell'interesse degli soli Stati Uniti. In questo senso, ad esempio, noi troviamo un precedente storico, diciamo, nella stretta in cui si trova l'Europa, appunto tra gli Stati Uniti che sono spinti più da una volontà così di potenza autonoma rispetto a quella degli alleati e all'epoca l'Unione Sovietica, oggi la Russia di Putin.
Ritorniamo alla questione del Board of Peace, professoressa Lomellini. Questo organismo voluto dal Presidente degli Stati Uniti inizialmente era previsto per la gestione esclusiva e soltanto di quella della fase 2 della tregua a Gaza e doveva essere una modalità, diciamo così, attraverso la quale Trump prendeva in mano il tema della ricostruzione di Gaza, questo prima ancora che finissero i bombardamenti, le uccisioni che ancora continuano oggi nella striscia. Si è detto quell'organismo, quel consiglio della pace, o non saprei come chiamarlo in altro modo in italiano, ha rappresentato finora un po' il simbolo anche della privatizzazione della politica a livello internazionale. Per accedere a questo organismo i paesi devono essere invitati da Trump. Se Trump non ti invita non puoi partecipare, e non solo, una volta che vieni invitato per sederti al tavolo di questo club internazionale devi anche pagare una fiche da $1 miliardo. Che cos'è questa struttura? Che cos'è questo diciamo così, organismo che appare in forme per molti punti di vista, professoressa Lomellini?
Allora, io credo che questo sia, come dire, il segnale più evidente del modello che sta importando Trump. Nella diplomazia esistono da sempre, insomma, proprio dalla creazione dell'ordine di Versailles nel 1919 esistono delle regole ben precise, e la pace dopo la seconda guerra mondiale ha posto altre regole ben precise. Non a caso, insomma, ci sono paesi che siedono al Consiglio di Sicurezza e altri no, e non necessariamente, diciamo, sedere nel Consiglio di Sicurezza significa avere, appunto, cioè rispettare degli standard finanziari di alto livello. Quello che sta facendo Trump, secondo me, è proprio importare questo modello, che ha una matrice evidentemente più economico-finanziaria, nel mondo della politica. Non è una totale novità, senz'altro, perché noi sappiamo che, appunto, i paesi, diciamo, che hanno un PIL più alto, senz'altro hanno più argomenti, diciamo, da spendere anche in politica internazionale. Ma in qualche modo è come se Trump lo stesse istituzionalizzando questo modello, creando un punto di riferimento istituzionale alternativo a quello che è riconosciuto a livello mondiale delle Nazioni Unite.
Questo organismo, il Board of Peace, professoressa Lomellini, aveva avuto una sua legittimazione internazionale, appunto, quando alcuni mesi fa, a metà novembre, Donald Trump ne parlò per primo, dicendo ci vuole un organismo che gestisca la ricostruzione di Gaza, e questo organismo diceva sostanzialmente sono io, nel senso io mi do la disponibilità a presiederlo, e io soprattutto dovrò scegliere i membri di questo organismo. Ora c'è una risoluzione dell'ONU che appunto dà il benvenuto alla proposta di Trump iniziale, ed è una risoluzione dell'ONU del 17 novembre scorso, in cui il Consiglio di Sicurezza vota a favore di questo organismo con la sola eccezione delle astensioni di Russia e Cina. C'è poi anche una seconda carta, pezzo di carta, diciamo così, che in qualche modo cerca di legittimare le trasformazioni di questo organismo, che è la cosiddetta carta del Board of Peace, lo statuto del Board of Peace, e qui dentro si dice all'articolo 2 qualcosa che suonerebbe come inaccettabile, no? Se fosse dentro un documento delle Nazioni Unite, e cioè dire che l'appartenenza a questo Board of Peace è limitata agli stati che vengono invitati a partecipare dal suo presidente, quindi soltanto da Trump. Anche qui siamo ad un'altra follia giuridica internazionale, professoressa Lomellini, oppure segue la propria linea di condotta Trump senza farsi intimorire da niente e da nessuno?
Ma più che di follia giuridica, io parlerei di follia politica, nel senso che nel momento in cui così si crea un board, un comitato, insomma, per la risoluzione di una questione tanto spinosa come quella di Gaza, e poi a maggior ragione se si vuole estendere, iperestendere l'azione di questo comitato ad altre dimensioni della politica internazionale, il modo migliore senz'altro che per farlo è quello del dialogo. Il punto, secondo me, è che questa, come dire, buona prassi della politica internazionale e della diplomazia, che è molto consolidata nel corso degli anni, ora si scontra totalmente, viene totalmente rovesciata da un modo di fare di Trump che è totalmente dissonante rispetto a quella che è la prassi della politica internazionale e della diplomazia. Cioè, faccio un esempio molto spiccio: nel momento in cui ad esempio c'è l'attentato dell'11 settembre e si pensa a una reazione da parte del mondo occidentale nei confronti del regime dei talebani ritenuto responsabile appunto dell'attentato dell'11 settembre, cosa hanno fatto gli Stati Uniti? E questo si vede anche oggi ad esempio nella pagina dedicata del governo proprio degli Stati Uniti, tentano di coinvolgere il numero maggiore di stati in questa operazione, non solo militarmente, ma io parlo proprio di un consenso di natura politica, in modo tale da evitare l'accusa di essere unilaterali, la superpotenza internazionale. Ora, questo atteggiamento è completamente rovesciato da quello che fa Trump, perché anzi Trump avoca solo a se stesso la possibilità individuare i membri appunto del Board of Peace e di stabilire sostanzialmente una gerarchia di potere a livello delle relazioni internazionali. E questa è la ragione per la quale ovviamente Russia e Cina non ci stanno in questo discorso.
Valentine Lomellini, storica dell'Università di Padova, io la ringrazio per essere stata qua con me stamattina a riportare anche un pezzo di razionalità laddove la razionalità sembra sfuggire da tutte le parti. Professoressa Lomellini, grazie ancora e buona giornata.
Grazie a lei, buona giornata a tutti.
Allora, dicevamo, questo articolo 2 dello statuto del Board of Peace, che dice è il presidente di questo organismo che invita gli altri paesi a partecipare. Gli inviti che Trump finora ha mandato sono 52, probabilmente aumenteranno ancora nelle prossime ore, e i paesi che finora hanno detto di sì con certezza sono soltanto 8: Argentina, Ungheria, Kazakistan, Uzbekistan, Marocco, Albania, Vietnam ed Emirati Arabi. Come sappiamo, la Francia ha deciso già da giorni di non partecipare. Nelle ultime ore, secondo le anticipazioni del Financial Times, anche la Gran Bretagna di Keir Starmer si appresta a dire di no all'invito di Trump, e così anche dovrebbe fare il cancelliere tedesco Merz. Ma su questo dovremo aspettare le prossime ore. E l'Italia si trova ancora sospesa, una decisione non è stata ancora presa e non si capisce ancora quando verrà presa e comunicata.
I shall put the draft resolution to the vote now. With those in favor of the draft resolution contained in document S/2025/7.
Questa è la riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 17 novembre scorso, quella che portò all'approvazione della risoluzione, dentro la quale c'era una forma di riconoscimento del Board of Peace, di questo organismo che nelle intenzioni iniziali doveva esclusivamente occuparsi della ricostruzione a Gaza nella fase 2 della tregua.
The draft resolution has been adopted as resolution 28.
Qui c'è la voce, quella del presidente del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 17 novembre scorso, che annuncia i risultati. La risoluzione è adottata, dice, ed è adottata con i voti favorevoli di 13 su 15 membri e con l'astensione soltanto di due paesi, cioè a dire della Russia e della Cina. Buongiorno e benvenuto a Roberto Tamborini. Buongiorno. Vediamo se riesco a sentirla. La vedo che è collegata, ma il microfono è silenziato. Proviamo a vedere, professor Tamborini, se riusciamo a sentirla. Eccoci, forse ci siamo. Perfetto, la sento perfettamente. Sì. Buongiorno. Roberto Tamborini è economista.
Buongiorno.
In un suo ultimo articolo su etica ed economia, lei sostiene, professor Tamborini, che l'Europa deve fare leva in questo momento su una sua supremazia su scala globale, che è la supremazia che ha nella sfera del cosiddetto soft power, il potere della diplomazia e non della forza, e dovrebbe proporsi proprio come entità con questa caratteristica, quella di saper governare meglio le fasi della diplomazia, che non quelle della forza. Lei le vede ancora rafforzate in queste ore quelle, quella necessità, appunto, che l'Europa si manifesti in quel modo anziché prendere di petto Donald Trump?
Sì, certamente gli eventi più recenti, direi ogni giorno c'è una novità che secondo me da un lato mette drammaticamente in luce che l'Europa, nel senso ampio, poi non solo l'Unione Europea, per la prima volta dopo la Seconda Guerra Mondiale deve occuparsi della sua collocazione nel mondo, mentre prima, fino a un anno fa, la collocazione nel mondo era sostanzialmente data per acquisita, con tutte le implicazioni geopolitiche, di diplomazia, di legami che questo implicava. Questo non è più vero. Io, fra l'altro, condivido coloro che ritengono che il cambiamento è naturalmente molto accentuato dalla personalità e da questi disegni ancora abbastanza imperscrutabile di Donald Trump, però è una linea di tendenza che era già sorta prima. Quindi sì, l'idea di fronte ai dilemmi attuali, l'idea di prendere una strada che non sia quella di mettersi a competere con Stati Uniti e Cina sul piano della potenza, ma quella di rafforzare la caratteristica diversa che appunto in questo articolo ho chiamato di potenza leggera.
Certo.
Appunto,
sembra però questa sua analisi e questa sua richiesta, professor Tamburini, sembra in qualche modo essere inascoltata in questa fase, no? Tra i paesi europei si pensa, si è pensato e si è deciso anche una forma di riarmo che quindi allontana moltissimo una risposta che mette in risalto la diplomazia rispetto all'uso della forza da parte dell'Europa. È ovvio che in gioco non sembra essere per niente in queste ore un uso della forza dell'Europa in Groenlandia in chiave anti-americana. Però se restiamo, professor Tamburini, sul crinale che ci porta a soluzioni diplomatiche, diciamo così, e comunque non belliciste, non legate a forme di conflitto armato, c'è una riflessione che viene fatta oggi dal quotidiano economico francese Les Echos, che dice: se volete un modo per far male agli Stati Uniti in questo momento dal punto di vista economico e non dal punto di vista militare, dovete tener presente il suo enorme debito pubblico accumulato e soprattutto dovete tener presente il fatto che se pezzi di quel debito vengono venduti, e allora si produce un danno forte al tesoro degli Stati Uniti, e cioè si provoca un aumento dei tassi di interesse, un aumento dei rendimenti dei titoli, i BTP americani, e cioè a dire si fa in modo che si vada anche contro quello che Trump sta cercando di fare da anni a questa parte. C'è un responsabile del mercato dei cambi di Deutsche Bank che Les Echos cita stamattina, si chiama George Saravelos, e che dice: sì, si possono vendere i titoli del tesoro americano, si possono vendere se si vuole danneggiare economicamente gli Stati Uniti. Lei ci crede a questo come strumento, diciamo così, per rispondere agli annunciati dazi americani contro alcuni paesi europei?
Dunque, la sua domanda in realtà ha due livelli. Rispondo brevemente al primo livello, che riguarda il realismo, diciamo così, della proposta di un'Europa potenza leggera. Voglio chiarire un punto: potenza leggera non vuol dire che andiamo a cogliere i fiori nei campi mentre gli altri si preparano a dominare il mondo. È un modo diverso di trovare una collocazione forte con strumenti diversi. Non è solo la diplomazia, certamente quello rimane un punto chiave, rimane anche un punto chiave l'approccio multilateralista, rimane un punto chiave la capacità di attrarre nell'orbita europea, che vuol dire non solo il commercio, ma tutto un insieme di strumenti e di relazioni rivolta alle parti del mondo che sono a loro volta un po' nell'incertezza tra questi poli fortemente coercitivi che sono Stati Uniti e Cina. L'esempio più recente è l'accordo col Mercosur. Ora, presenta alcune criticità dal punto di vista del tipo di idea che c'è del commercio estero, può presentare delle criticità per quanto riguarda gli interessi del settore agricoli europei, però è quella la strada che si intende prendere. E un'ultima precisazione, un approccio a potenza leggera non vuol dire che non c'è una capacità di dissuasione militare, bellica. Siamo però su un piano esplicito di dissuasione, quindi un sistema di difesa che mette in grado l'Europa di non subire minacce, quindi c'è anche una componente di riarmo. Però il riarmo andrebbe fatto, come è stato detto più e più volte, in sede collettiva europea.
Tornando invece a quello che riporta il quotidiano economico francese Les Echos stamattina, vendere i titoli del debito pubblico americano per appunto danneggiare in qualche modo, far male agli Stati Uniti e rispondere in questo modo agli annunciati aumenti dei dazi contro alcuni paesi europei. Sì. Allora, cosa ne pensa?
Ecco, questo dicevo appunto, questo è il secondo piano della sua domanda che riguarda più politiche contingenti, diciamo politiche per reggere la schermaglia con gli Stati Uniti in questa fase complessa in cui noi subiamo sostanzialmente degli attacchi di tipo economico per il momento prevalentemente. Dunque, questa strada di far male agli Stati Uniti sul piano finanziario ha una sua logica, non so quanto sia efficace per due motivi. Primo, sta già succedendo. Mi lasci dire una cosa, se noi guardiamo le forze principali dei vertici del capitalismo internazionale, che poi fondamentalmente sono centrate negli Stati Uniti, sembrerebbe che la community più tiepida verso Trump sia quella finanziaria, e operazioni di segnalazione di malcontento sui mercati finanziari sono già avvenute. Seconda cosa, la Cina, che è uno dei principali creditori degli Stati Uniti, se non il principale, ha già cominciato ad alleggerire la propria posizione. Quindi abbiamo una tendenza a vendere i titoli di Stato e una tendenza a indebolire il dollaro, questo è nei dati. Si può accentuare. La terza ragione per cui sono scettico che sia un'arma particolarmente incisiva è che al di là di quello che si pensa, la mia idea del sistema finanziario è che se ha dei problemi, e ne ha e ne crea, è perché è poco governabile, non perché c'è qualcuno che dice agli altri quello che devono fare. Non è un sistema a comando, a differenza di quello che oggi è l'intelligenza artificiale. Quindi il sistema finanziario, ripeto, se crea problemi al resto del mondo è perché è ingovernabile. Quindi è molto difficile coordinare le operazioni di centinaia di migliaia di operatori, anche se alcuni sono molto grossi, in una direzione univoca. Però è chiaro che si può fare un po' di più dal punto di vista di avere una posizione un pochino più reattiva e usare qualche schiaffone, visto che stiamo prendendo pugni di dimensioni notevoli, se anche provassimo a dare qualche schiaffo dove fa male agli Stati Uniti, forse non sarebbe male, però sono un po' scettico.
Restiamo a sostegno dell'esercizio del soft power comunque e dovunque. Professor Roberto Tamburini, io la ringrazio per essere stato con me stamattina, la saluto e spero di risentirla presto.
Grazie,
buona giornata.
Grazie a voi dell'invito e saluti a tutti, arrivederci.
Il quotidiano francese Les Echos questa mattina scrive e ci ricorda due numeri: il 40% dei titoli del tesoro americano che sono detenuti fuori dagli Stati Uniti ammontano a circa 3.600 miliardi di dollari e si trovano nelle mani degli investitori europei, dice Les Echos, una forza che potrebbe essere mobilitata per fare pressioni su Washington. 11:27 minuti, noi chiudiamo adesso la trasmissione di oggi, la linea passerà tra poco a Dira Rubini per Cult. Ricordo che domani pubblica, avrà sarà la puntata speciale dedicata al ciclo autoritarismi in democrazia. Siamo arrivati al terzo incontro che ascolteremo domani nella puntata di Pubblica. Io vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci risentiamo appunto domani alle 11. Ciao da Lele Liguori.